reprimere i nostri sentimenti, a reprimere le nostre emozioni, proprio perché nelle emozioni, nei sentimenti c'erano risentimenti, emozioni negative, amarezze, tristezza, rabbia, violenza, desiderio di vendetta. Allora abbiamo detto: meglio che mi sto controllato, meglio che non sento niente, non penso niente, e abbiamo privato la nostra vita di quel condimento fondamentale che sono le emozioni. E Dio vuole operare in questo campo, e sapete come vuole operare? Non soltanto guarendo le nostre emozioni, guarendo i nostri sentimenti, cioè guarendo tutta la sfera della nostra mente che è stata proprio traumatizzata. Dice: ma traumatizzata da che? Tante volte anche dalla realtà stessa. Ci sono state persone che sono state traumatizzate quando sono uscite dalla pancia della madre e hanno detto: mamma mia, che brutta la realtà. Vi sembra strano? Certo, non lo potevano dire in maniera esplicita, però credo che certi climi e certi ambienti, certe situazioni familiari erano già proprio un albergo di prima categoria, vuol dire niente. Erano già un clima di tensioni, di conflitti, e al di là del fatto che noi viviamo in una nazione dove si può perdere tutto tranne che salvare la faccia, ecco, di solito quella è quella che si cerca di salvare, ma è... quindi come a dire che dal punto di vista numerico magari ci sono le più basse percentuali di divorzio, se cose paragoniamo in America, se paragoniamo in altri stati. Questo non significa che il clima in cui viviamo, in cui ci sviluppiamo, sia dei migliori. Quindi ci sono persone che hanno detto: non voglio vivere, fin dal momento iniziale della loro nascita. E chissà, forse anche tu sei stata una di queste. Tante volte noi non lo sappiamo. Ci sono ricordi che sono così primitivi nel nostro pensiero che non sono coscienti, e tante volte Dio, per guarire questi ricordi, ha delle difficoltà, perché noi non ci ricordiamo neanche di avere vissuto questi momenti di rifiuto, di ribellione, di protesta, di conflitto, di tensione. Invece Dio vuole guarire queste realtà. Dicevo, vuole guarire le nostre emozioni, e per farlo che cosa fa Dio? Qual è il sistema umano secondo l'ottica umana per guarire le emozioni? Secondo voi qual è il sistema più consigliato? Sfogati! Se ti viene di picchiare tua moglie, no, povere mogli, mi faranno secco. No, questo è il sistema più generale, ecco, molti, questo è il sistema più comune. Altri dicono: sfogati, ma sposta l'oggetto su cui devi sfogare, magari ti sfoghi sul cane, e il cane poi su chi si sfoga, vabbè, questo non ha importanza. Ma uno dei sistemi di liberazione delle emozioni è quello di dire: disinibisciti, esprimile, lasciati andare. Fai quello che ti viene, vivi secondo la tua istintualità, vivi. E fino a un certo punto, sapete, vi sembrerà strano, ma questo è un consiglio più biblico di quello che fai sempre l'incassatore. La scrittura dice: adiratevi, ma non peccate, e poi, continuando, dice: e non fate tramontare il sole sul vostro cruccio. Mentre noi tante volte siamo delle persone che si incavolano veramente, si arrabbiano e fanno finta di niente, e lì poi si trovano con un contenitore di immondizia interno che altro che Amnu, ora non c'è più l'Amnu, quindi, ma anche quando c'era non è che funzionasse, altro che spurghi di pozzi neri, c'è qualcosa di incredibile. Quindi in un certo senso tante volte è importante, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo questa sera, perché sento che c'è un bisogno urgente di guarigione in alcuni di noi. C'è bisogno proprio che il pus venga fuori. La nostra tendenza è quella di coprire, pomate antibiotiche, stoffe, coperture, eccetera, eccetera. Ma questo fa lasciare il marcio dentro. Allora Dio invece vuole farci guarire, guarire perché, sapete, quando ci sono delle emozioni ferite, sono come delle emozioni bloccate. Quando tu sei ferito in qualunque parte del tuo corpo, normalmente non puoi fare le stesse cose che fai. Se c'hai anche uno stesso unghio con un po' di infezione, già questo ti handicappa in tutta la tua giornata. Vai per prendere quello, ai, vai per fare quello, ai. E allora cosa fai? Dice, ci devo pensare, meglio che non mi muovo, così non mi faccio male. È proprio quello che noi facciamo con le nostre emozioni. Quando sono state ferite, quando sono ancora doloranti, quando sono ancora che gridano dentro di noi, noi, siccome siamo facilmente feribili in quel caso, quindi nessuno ci può toccare, allora cosa facciamo? Cominciamo a non usarle più nelle nostre relazioni con gli altri. Cominciamo a diventare apparentemente insensibili. Non so se vi è capitato mai questa specie di insensibilità, questa specie di distacco, che è pericoloso, perché non è un distacco nel senso di crescita spirituale, ma è un distacco nel senso di annullamento, di creazione di un mondo proprio, di isolamento in se stessi. Infatti questo tentativo poi culmina, nelle peggiori delle ipotesi, in veri e propri deliri, che possono avere anche un contenuto mistico, possono avere un contenuto religioso di qualunque tipo di religione, ma sono un tentativo di sfuggire a qualche cosa che ci brucia troppo, ci fa male, soffriamo troppo. Allora dobbiamo cercare un'anestesia. E voi sapete che sono tante le anestesie, come sono tanti gli analgesici, o quelle cose che ci vengono date per apparentemente superare i nostri dolori momentanei, le nostre sofferenze, le nostre ferite. Ma Dio sa che noi non potremo gioire pienamente, non potremo entrare nella libertà dei figli di Dio se queste ferite, se questi traumi non vengono guariti dalla sua presenza. E allora dicevo, Dio vuole che le nostre emozioni siano guarite, perché anche con i nostri sentimenti noi possiamo partecipare, esprimere, gioire, liberarci. È una cosa importante. E tutto questo Dio lo vuole sviluppare in un contesto che è la certezza della sua presenza, la certezza del suo spirito, la certezza dell'opera meravigliosa che Dio ha fatto in te. È come a dire, quella è l'ancora. Se tu sei ancorato là, non hai paura di vedere i venti delle emozioni, perché anche se i venti delle emozioni vengono fuori, tu c'hai un'ancora, che è la certezza di fede, che è la certezza che Dio ti ha dato. E allora potrai fare venire fuori questi venti, anche se sono scirocco come quello che è avvenuto ora, o se sono tramontane, o se sono venti veramente di quelli che travolgono, possono venire fuori nella tua vita. Perché? Perché sai che c'hai una base ferma, una base solida, che è la fiducia non soltanto in Dio, ma in quello che Dio ha fatto in te. Perché ci sono tante persone che dicono, lo so che Dio è grande, Dio è meraviglioso, Dio è eccelso, io mi appoggio su Dio. Bene, sì, però Dio ti sta dicendo, scopri le mie opere in te. Beati quelli che si appoggiano in Lui, dice un salmo in una traduzione particolare, essi trovano nel loro cuore delle vie già tracciate. Guardate che bella questa traduzione. Quindi non è che si appoggiano a Dio, Signore, io mi appoggio a te, mi appoggio a te. Non è che Dio dice, smettila di appoggiarti. Come quando noi ci appoggiamo e ci vogliamo fare tirare. Vi capita ogni tanto che volete che qualcuno diventi il rimorchiatore della vostra vita? E non quando siete stanchi, ma quando siete stanchi, vabbè, dice, dai, tirami, prendimi in braccio, non è possibile alla tua età, non ti posso più prendere in braccio. Ma lo facciamo in senso emozionale, dai, stimolami, esortami. Dammi una spinta, perché io ho bisogno di essere spinto, se no non ce la faccio. È bello essere rimorchiati. Pensa tu per me, scegli tu per me, decidi tu per me e io mi lascio spingere. Poi appena qualcuno lascia la sua spinta, blum, e cado. No, non è questo tipo di appoggio che Dio vuole che noi abbiamo in Lui per guarire le nostre emozioni. Beati quelli che si appoggiano in Lui, essi trovano nel loro cuore delle vie già tracciate. Questa sera non puoi riconoscere solamente la grandezza di Dio e dimenticarti che la stessa gloria, la stessa grandezza è venuta nel tuo cuore. Lì è stata messa l'armonia di Dio, lì è stata messa l'armonia dell'universo. Dice, ma dove? Io vedo veramente il caos della mia mente, delle mie paure. Sì, ma perché stai guardando nella tua mente. Sapete, tante volte abbiamo questa grande illusione, non siamo abituati a una dimensione spirituale, noi pensiamo che tutto quello che si pensa in fondo può essere spirituale, quindi pensiamo che Dio venga ad abitare nel nostro cervello. Ma se Dio dovesse venire ad abitare nel nostro cervello, se la passerebbe molto male. Lui viene a abitare nel nostro spirito, nel nostro cuore. Lui ci ha dato uno spirito nuovo, un essere nuovo. Ed è importante che questo lo abbiamo chiaro. Ma non è sufficiente, questa è la prima fase. Credere quindi nella grandezza di Dio. Dio è grande, meraviglioso. Scoprire che c'è un Dio, gloria a Lui, ma scoprire che questo Dio ha accorciato le distanze attraverso Cristo, è venuto a mettere una nuova, una postazione, un avamposto del suo regno nel tuo cuore, nel mio cuore. C'è il regno di Dio è in me. Io vi spingerei a dirlo a voi stessi, non per autoconvincerci, autoconvincervi, ma per afferrare questa realtà. Il regno di Dio è dentro di me, il regno di Dio è nel mio cuore, un regno di armonia, regno di pace. Non stare a dire solamente quello che c'è nella tua mente. Quanto tempo perdiamo per dire quello che pensiamo, sentiamo, tutto quello che le nostre emozioni ci dicono? Quanto tempo perdiamo, dico perdiamo perché purtroppo non serve a niente, per reagire agli insulti degli altri, alle prevaricazioni, agli ostacoli che gli altri ci mettono? Quanto tempo utilizziamo solamente per pensare in relazione agli stimoli esterni negativi? Stimoli di provocazione, stimoli di accusa, stimoli di critica, stimoli di paura. A ogni stimolo certamente corrispondono una serie di elaborazioni del nostro cervello, ma quanto tempo sprechiamo nella nostra vita per pensare, emozionarci, reagire a degli stimoli esterni che non sempre, anzi non mai, vengono dal Signore? Lui non ci sta parlando, Lui non sta parlandoci attraverso la violenza che succede, Lui non è colui che regna nel sistema in cui viviamo. Abbiamo bisogno di entrare in una trasmissione diversa per cogliere la sua lunghezza d'onda, la sua sintonia. E questa sera veramente voi sapete che è facile sintonizzarsi su 100.000 canali, ma per sintonizzarsi sul canale di Dio ci vuole un atto di fede, ci vuole un atto di fiducia, ci vuole una disponibilità, ci vuole un volere credere. Anche se abbiamo difficoltà, ci vuole un chiedere a Dio: Signore, mi viene difficile credere, ma aiuta la mia fede, aiuta, io vorrei credere, mi viene difficile, ma voglio credere. Dicevo, la grandezza di Dio, la grandezza di quello che Dio ha fatto in te, questo è un altro aspetto, sapere che nel tuo profondo non potrai scoprire cose brutte. Sapete, proprio per quel discorso che dicevo poco fa, noi abbiamo messo dei mostri nelle nostre soffitte, abbiamo chiuso i sentimenti negativi, abbiamo messo le nostre paure sotto chiave, abbiamo chiuso tante parti del nostro essere brutte e abbiamo paura di andare a vedere, perché diciamo, se vado a vedere, mamma mia che cosa troverò, mamma mia, meglio che non vedo, meglio che faccio finta di niente, meglio che mi muovo più delicatamente possibile, meglio che sto bloccato, meglio che non mi emoziono. Sapete, ci sono tante persone che con questa paura di emozionarsi, no, dice, là mi posso emozionare, no, questo no, con Tizio non ci posso parlare perché mi emoziono, e poi magari qua con là, e piano piano si cominciano a chiudere. Persino chiudere in un sistema religioso, chiudere in dei rapporti formali dove ormai non si comunica più, perché si ha paura che lì dove dovesse venire la vera comunicazione verrebbe fuori l'aggressività, la rabbia, e ci ritroveremmo peggio degli uomini della giungla, peggio degli uomini primitivi. Però Dio ti sta dicendo che c'è una guarigione più profonda e hai bisogno di rendertene conto prima di questo pus che hai cercato di curare a modo tuo, che hai cercato di coprire, che hai cercato di lavare con i tuoi sistemi, con i tuoi mezzi. Abbiamo bisogno di riconoscere le nostre ferite, abbiamo bisogno di riconoscere i nostri sentimenti feriti, le nostre paure hanno bisogno di emergere, perché se no non verranno mai guarite dall'opera di Dio e rimarremo delle persone bloccate, delle persone che non si coinvolgono, delle persone che non si emozionano, e questa non è maturazione, perché gli altri spesso ci crederanno insensibili, incapaci di vivere, di empatizzare. Questa è una parola che è molto bella. Gesù dice che era capace di simpatizzare con le infermità, con le debolezze. Non è che gli facevano simpatia alle debolezze, capitemi bene, ma significa che era capace di soffrire, di cogliere, di capire chi stava soffrendo, perché lui non si era messo su una sfera dall'alto, no, ma era sceso al livello della sofferenza più brutta, più drammatica dell'esistenza umana. Ecco perché poteva capire la sofferenza dell'uomo, e questo è importante, lasciare che queste sofferenze emergano, lasciare che vengano fuori in un clima protetto. Qual è questo clima protetto? Non è un clima umano, tranne che nel manicomio. Lì, protetto per modo di dire, clima protetto nel senso che se gridi troppo ti attaccano, poi c'è, o se disturbi troppo finisce male, ci sono sedativi forti. Non c'è un clima protetto nel senso umano. L'unico rapporto protetto, l'unico rapporto dove non dobbiamo avere paura di sfogare, di esprimere le nostre emozioni, prima di tutto è il rapporto nostro con Dio. Lì dobbiamo essere almeno sinceri, lì dobbiamo imparare veramente anche a litigare tante volte, qualcuno dice, con Dio, a discutere assieme, a litigare. Lì dobbiamo esprimere, vedere quello che ci sta bruciando dentro, lì non dobbiamo nasconderci. Ma ancora di più, un ambiente ancora più protetto è la presenza dello Spirito Santo durante la lode, nel mentre che noi cominciamo a innalzare lodi al Signore. Quello diventa un ambiente ancora più protetto. Quello diventa l'ambiente migliore dove possono venire fuori i mostri, ma quando vengono fuori non hanno nessuna forza, perché in quel momento la forza è quella dell'amore, la forza è quella della libertà dello spirito, la forza è quella della pace. Quindi questi mostri vengono fuori e tu li vedi e dici, mamma mia, mi sembravano tremendi, mi sembravano invincibili, mi sembravano mostruosi, e invece scopri di essere in una posizione di vittoria dove Dio ti ha messo. Scopri che non devi avere più paura di quel mostro. Scopri che non hai più bisogno di amareggiarti. Scopri che non hai più bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché Dio ti ama. Perché Dio è con te. Perché Dio veramente ti circonda con le sue consolazioni. Perché Dio è la tua forza. E allora lì non hai più paura di guardare la realtà. Lì non hai più paura di vedere quelle cose che fino a quel momento non hai voluto vedere. Perché? Perché non sei più sola, perché non sei più solo, perché sei insieme al tuo Dio, perché sei inserito in una prospettiva eterna, perché vedi le cose non dalla terra, ma le vedi da una posizione spirituale. L'uomo spirituale giudica di ogni cosa, diciamo sempre, ma non giudica che dice, ti giudica, no, l'uomo spirituale è messo su un piano dove vede le cose, non è una persona che si chiude gli occhi per non vedere l'uomo spirituale. Abbiamo spesso avuto quest'idea bigotta che l'uomo spirituale è l'uomo che si chiude gli occhi, si chiude le orecchie, dice: io sono spirituale, non guardo niente. Appena vede la tentazione fa così, dice: no, non devo vedere, non devo guardare, no, mamma mia, ah, la televisione cosa fanno, mamma mia, di qua. Praticamente quest'uomo meglio che si ritira underground oppure in qualche territorio strano. Non è questa la protezione. Dio ci vuole fare vivere una libertà interiore per farci vivere incontaminati in un mondo dove la logica ci vorrebbe toccare, distruggere, coinvolgere fino a farci credere che il peccato è l'unica via di gioia per la nostra esistenza. Ma non è vero, non è vero. E se non ci credete, vi sembrerà strano, Dio vi dice: provatelo. Potrebbe sembrare pazzesco che Dio possa incoraggiare qualcuno a peccare, ma se noi viviamo sempre questa sensazione: ah, io non pecco perché sennò chissà, ma se non ci fosse Dio mi potrei divertire. Oh, divertiti, ti dice Dio, divertiti, e poi vedi se veramente è divertimento, perché se tu stai cercando verità e amore, il peccato non ti potrà mai soddisfare. C'è una piccola gioia nel peccato, se no sarebbe da stolti veramente peccare, sarebbe da pazzi. C'è una piccola gioia, ma è sempre meno duratura, e poi alla fine diventa qualcosa che neanche tu puoi gestire. Alla fine devi peccare per non stare male, non per avere gioia. Il concetto cambia, diventiamo dipendenti dai nostri atteggiamenti negativi. Se non mi arrabbio, se non gli rompo la faccia, non starò bene, allora gliela devo rompere per forza. Altro che la gioia di rompere la faccia, quale gioia? O la gioia di ferire gli altri. Diventano delle costrizioni nella nostra vita. Il male diventa una costrizione, la fuga diventa una costrizione, il delirio diventa una costruzione. Quale libertà? Ma questa sera ci alziamo in piedi. Questa sera lo Spirito Santo vuole realmente parlarci di una libertà nuova dove poter esprimere le nostre emozioni. E io voglio incoraggiarvi a comprendere quello che stiamo dicendo questa sera e a poter venire nei prossimi incontri, nei prossimi momenti che avremo assieme, ma anche nella vostra vita di lode, di contatto con Dio, vivere e venire in questa consapevolezza di questi interventi meravigliosi, di questa libertà che Dio vuole generare nella nostra vita, nel mentre che siamo alla sua presenza. Certamente dovete venire gioiosi, perché non è come dice: mi vado a fare un intervento chirurgico nell'ospedale e poi magari ci resto secco per problemi di igiene, così. L'intervento è riuscito, il malato è morto, però l'intervento era quello giusto, fatto in maniera esatta. E tante volte noi pensiamo così anche nell'applicazione della parola di Dio: quella è la parola giusta, è morto, è fallito, non gli è servita a niente, però era la parola giusta, teologicamente, esegeticamente giusta, quella era quella giusta. E il credente che ha fatto? È depresso, è giù, allora la parola giusta cosa gli ha fatto? Niente. Ha bisogno di vivere la relazione giusta, hai bisogno di vivere una relazione giusta con Dio. E allora la sua parola diventerà una parola di amore e non più di condanna per la tua vita. Hai bisogno di percepire l'amore e la grazia di Dio questa sera. E Lui ti vuole dire di venire con questo entusiasmo, di considerare l'insieme della preghiera, della lode, come un luogo dove puoi essere guarito, dove puoi liberare le tue emozioni che sembrano cavalli imbizzarriti, senza avere paura che ti travolgano, ma con la possibilità poi di esserne alleggerito e di trovare poi questa libertà di esprimerti, questa libertà di sorridere, questa libertà di guardare gli altri, questa libertà, questa spontaneità che forse hai perso o forse non hai mai avuto. Io non l'ho mai avuto, quindi non l'ho persa. Ma tu forse l'avevi questa ingenuità, questa spontaneità, e poi dopo un po' di tempo di vedere com'era la realtà, ti aspetta un momento. Dio vuole ridarti questa gioia, questa libertà, questa spontaneità, e vuole che il nostro stare assieme siano dei piccoli esperimenti, dei piccoli laboratori dove noi impariamo a farlo, dei posti privilegiati, dei laboratori protetti, come le volete chiamare, dei punti veramente dove possiamo imparare qualche cosa che non sappiamo fare più, cioè esprimere i nostri sentimenti, sorridere, non avere paura di esprimere l'amore al nostro fratello, alla nostra sorella, non avere paura di guardarlo in faccia, non avere paura veramente sapendo che il tutto viene supportato, viene tenuto veramente protetto dalla presenza di Dio, dalla presenza dello Spirito Santo. E allora lì sicuramente il nostro stare assieme diventa guarigione. Il nostro confessare gli uni agli altri, aprirci gli uni agli altri, diventa guarigione, perché non c'è più il clima del giudizio, non c'è il clima della condanna, ma c'è il clima della libertà, dello Spirito Santo. Non c'è più la paura di vedere le proprie ferite. Ci dobbiamo aiutare a guarire. Vogliamo guarire? Vogliamo veramente scoprire questa libertà emozionale per esprimerla poi davanti a Dio prima e davanti poi agli altri? E allora crediamo in quest'opera di Dio, crediamolo questa sera, e questo diventerà una guarigione. Non abbiamo paura delle ferite, non abbiamo paura dei traumi, non ho paura di vedere le mie antipatie, non ho paura di vedere la mia intolleranza, non ho paura di vedere il mio razzismo, non ho paura. Perché? Perché quando lo vedo posso vedere un'altra realtà, che è l'identità nuova che Dio mi ha donato e che è lo Spirito Santo che mi sta dicendo: guarda, tu non sei come ti sembra di essere. Ce le hai quelle emozioni, non metto in dubbio, ce l'hai la rabbia in corpo, ce l'hai l'amarezza, ce l'hai l'evasione mentale, ce le hai tutte queste cose, ma non sono l'unica tua realtà. Guarda, ti dirà lo Spirito Santo, tu hai preso sul serio sempre le cose più strane della tua vita. Prendi sul serio la mia opera in te, prendi sul serio il fatto che io ti ho fatto un essere nuovo, ti dice il Signore questa sera. Prendilo seriamente, prendi coscienza di questa dignità meravigliosa, sorridi delle tue debolezze, non per ignorarle, non per sottovalutarle, ma perché solamente la fede nell'opera di Dio ti libererà da queste debolezze. Non sarà il lamentarti, non sarà il coprirle, non sarà l'essere formale, non sarà metterti una maschera che ti aiuterà a guarire, ma solamente lo scoprire la gloria di Dio ti trasformerà sempre di più nella tua personalità, a immagine dello Spirito nuovo che hai ricevuto nel tuo cuore. Crediamolo assieme questa sera. Signore, ti vogliamo chiedere questa sera che la nostra comprensione possa essere maggiore su quello che è stata la nostra soluzione ai problemi delle nostre emozioni. C'è chi ha chiuso tutto in dei contenitori sterili, c'è chi si è lasciato andare, Signore, di noi. C'è, Signore, chi veramente sta essendo dominato da tante emozioni, sensazioni strane. Ma grazie perché questa sera tu ci ricordi, ci assicuri che tu hai fatto un'opera nuova, che chiunque è in Cristo è una nuova creatura. Signore, grazie perché tante volte noi prendiamo troppo seriamente le nostre debolezze, ma tu non le prendi seriamente perché tu conosci la tua opera in noi. Tu vuoi farci scoprire la stabilità, la forza, l'amore che hai messo in ognuno di noi. E questa scoperta diventa guarigione, diventa libertà, diventa olio che guarisce i nostri traumi e ci permette finalmente di riesprimere tutta quella dimensione emozionale che prima avevamo recluso in un'area della nostra vita, avevamo chiuso o avevamo espresso in maniera strana, o per esprimerla forse eravamo entrati in stati deliranti. Ma grazie, Signore, perché con la tua presenza di amore saremo liberi, spirito, anima e corpo, non solo di lodarti, E io ti chiedo una maggiore libertà per ognuno di questi miei fratelli, nel lodarti non solo con lo spirito, ma anche con le emozioni e col corpo. Ma ti chiedo, Signore, anche una maggiore libertà per ognuno di noi di amarci, di aiutarci, di entrare in relazione gli uni con gli altri, e non solo con lo spirito, ma anche con le nostre emozioni, con i nostri sentimenti, con i nostri corpi, ora diventati strumenti di giustizia. Grazie, Padre, nel nome di Cristo.